piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
Resta il diktat del distanziamento, la regola d'oro che nell'ultimo fine settimana nelle grandi città è stata dimenticata, con assembramenti e le mini risse organizzate tramite social che sono purtroppo diventate una costante di questi ultimi mesi. Scene inopportune, per usare un eufemismo, al Colosseo, dove si è improvvisata una festa ballando sulle auto, il tutto ripreso e postato su Instagram. A Ischia i carabinieri hanno interrotto un banchetto di nozze, identificando 17 commensali e imponendo la chiusura del ristorante. Movida anche per le strade di Napoli, sanzionate 44 persone e comminate multe per 12.000 euro.
Questa è la notizia che mi ha più colpito questa mattina nel grande pastone delle previsioni governative. Si sapeva da qualche giorno che l'Italia sarebbe diventata gialla oggi, e questo ha determinato una sorta di sollevamento dalla responsabilità di un'infinità di persone che hanno pensato bene, complice il bel tempo, di riprendere possesso delle città. La mia non è una volontà di fare appunti moralistici o riprendere persone, solo una constatazione di uno stato di fatto. Oramai è quasi un anno, diciamo fra un mesetto sarà un anno che noi viviamo in questo stato di alterazione rispetto a quella che consideravamo la normale e graduale capacità di gestire un'esistenza che può avere degli imprevisti, ma non aveva questa collettiva necessità di rimodulare completamente le proprie abitudini, i propri usi, le proprie aspettative, di rimettere in gioco ogni volta tutto quello che noi abbiamo accumulato nel corso di un'esistenza più o meno lunga, di abitudini, di stereotipia, di realtà ormai accertate, accreditate, indubitabili, sulle quali non pensavamo dover rinegoziare continuamente. E anche oggi ci troviamo di fronte a una nuova negoziazione. Le regioni sono gialle, quindi per qualcuno si può aprire nuovamente delle possibilità di socializzazione più ampia, sempre nei limiti della sicurezza, di una maggiore apertura magari di alcune sue attività commerciali, professionali, insomma risale un barlume di normalità che si vede all'orizzonte, sempre incerto però percepibile. Per qualcuno questo è un comportamento deviante, soprattutto le generazioni più giovanili hanno ormai fatto delle loro abitudini quotidiane questa sorta di continua sfida ripresa e condivisa di comportamenti irrituali, trasgressivi, a volte violenti, a volte anche teppistici. Il salto su le automobili di fronte al Colosseo, e ci voleva, bisogna spaccare tutto, bisogna uscire fuori, bisogna reagire. Oggi vorremmo fare un esperimento, vi ha già anticipato lo psichiatra ospite Nicoletta Carbone su quelli che sono, diciamo, l'accumularsi patologico al tempo del lockdown. Noi non vogliamo parlare di patologia, vogliamo semplicemente fare un'analisi del nostro stato mentale, senza necessariamente stracciarsi le vesti o sentirsi in colpa o considerarsi dei malati, ma siamo nuovamente a un cambio di prospettiva. Riaprono alcune scuole, benissimo, però ci si preoccupa dei ragazzi che si accalcano di fronte alla scuola o nei mezzi di trasporto. Siamo in zona gialla in molte regioni d'Italia, benissimo, però la gente già dal giorno prima si sente affrancata di poter ritornare nuovamente a fare quello che ha sempre fatto. Ecco, oggi abbiamo definito questo stato di incertezza, questo domandarsi cosa facciamo, rimaniamo forti e fedeli a un impegno che abbiamo etico di mantenersi ligi a quelle che sono le norme di sicurezza. Stiamo cominciando a sentire dei segnali di cedimento sempre più evidenti, lo vedo, questa mattina mi scriveva un'amica dicendo non ce la faccio più, sì bello, studio, mi do da fare, faccio tante attività, ieri mi sono fatta bella, sono uscita per strada come se dovessi incontrare qualcuno, ma una tristezza mi ha improvvisamente sommerso, sono tornata a casa. Oppure come molti fanno, basta, entriamo nel partito di tutta è una cazzata, tanto vale ritornare come prima, piuttosto che morire di fame preferiamo rischiare di morire di Covid. Beh, in queste tre posizioni penso che sia possibile avere una indicazione, non dico scientificamente attendibile, ma quello che dicono i nostri 76 esperti in sondaggio, plausibilmente indicativa di un atteggiamento generale del paese. Quindi pregherei di rispondere all'800240024 e dirmi questa mattina, esattamente alla luce di quello che avete letto, sentito dire, assaporato nell'aria, annusato mettendo il naso fuori casa, qual è la categoria in cui vi sentite più rappresentati.
Il termometro della pandemia, con l'alternarsi di fasi gialle, arancioni e rosse, sta condizionando il nostro equilibrio psichico. Questa mattina l'Italia è quasi tutta gialla, ma già nel weekend sono arrivate le notizie di pericolosi assembramenti di cittadini che si sono riversati in massa nelle strade di diverse città italiane senza badare troppo alla sicurezza. Come riuscire a trovare un equilibrio tra senso di responsabilità e voglia di liberazione? Chiediamo oggi ai nostri ascoltatori di dirci qual è la loro tenuta mentale a un anno dall'inizio della pandemia. Chiamate ora in diretta all'800240024 e diteci se siete più 1. Perseveranti oltranzisti. Bisogna continuare a tenere duro. Stringere i denti come in guerra, tenendo sempre a mente che la cosa più importante è salvare la propria vita e quella dei nostri cari. 2. Affaticati quasi cedevoli. Faccio sempre più fatica a reinventarmi la mia vita quotidiana, così condizionata e limitata. Sto esaurendo ogni mia risorsa psichica e mentale nel gestire tutto questo in modo razionale. 3. Arresi fatalisti. Basta, non ne posso più, questa situazione non è più sopportabile. Non ho più fiducia in nessuno, ho deciso di fregarmene di tutto. Mi riprendo la mia vita, costi quel che costi.
.800240024, vi riassumo le tre categorie che ci sono state indicate dal nostro nutrito pool di consulenti e di esperti. La prima categoria, rispetto alle notizie di questa ultima fine settimana, di quello che avete ascoltato questa mattina, di quello che vi hanno detto i vicini di casa, dei messaggi su WhatsApp, delle telefonate, della vostra percezione epidermica di questa mattina, vi sentite più perseveranti oltranzisti? Sono quelli che comunque sia rimangono sigillati, chiusi, limitano al minimo le possibilità di incontro, di contagio, si sono organizzati, creati la loro bolla di sopravvivenza, probabilmente sono i più fortunati, la loro attività professionale, il loro status gli permette di non preoccuparsi eccessivamente di un'attività commerciale o professionale in crisi, quindi perseverano, rimangono nella posizione, aspettano. Sono i giapponesi nella giungla che pensano che la guerra sia ancora virulenta e loro stanno lì, tengono la loro posizione. I secondi sono gli affaticati, quasi cedevoli, sono quelli che, animati da ottimi principi, però cominciano a avere segni percepibili anche nella loro persona, nella loro tenuta psichica, nella loro vita quotidiana, alcuni sempre più percettibili segnali che stanno cedendo e quindi stanno cominciando a pensare di fare qualche uscita dalla regola. Non sappiamo bene in quale direzione, ecco, può essere la passeggiata nelle vie dello shopping che è accaduta a Roma ieri, può essere anche l'atto di dimostrazione violenta del saltello sulle automobili incolpevoli di fronte al Colosseo. Gli ultimi sono gli arresi fatalisti, già era nell'aria per loro dal primo momento, già hanno fatto una grande fatica a dover sopportare le regole, già probabilmente non hanno mai creduto fino in fondo che questa fosse la maniera migliore per affrontare la pandemia, sono continuamente alla ricerca di situazioni da farci vedere, vedi in Australia hanno fatto così, in Svezia hanno fatto cos'ha, prendiamo esempio da paesi stranieri in cui hanno gestito meglio questa cosa e in attesa che qualcuno prenda esempio e guardi nei paesi stranieri più efficienti nella gestione della pandemia, fanno i cazzi loro, insomma, hanno deciso che per loro tutto torna come prima. Beh, voi in quale categoria vi sentite rappresentati? È importante che lo diciate, perché questa mattina diamo la possibilità di avere un primo spaccato di quello che probabilmente potrà accadere nei giorni a seguire. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, grazie. Allora, io faccio parte della terza categoria, quella in cui mi sono rotto veramente le scatole di questa situazione e succeda quel che succeda, mi vorrei riprendere la mia vita. La mia vita è quella anche dei miei figli, perché poi io sono padre di due bambini di 11 e 6 anni e vedo come si stanno vivendo la situazione anche nelle scuole, anche le paure che gli vengono messe dentro la testa. Io sono dell'idea, guardi, non è che sono un negazionista, assolutamente no, non nego nulla, dico soltanto che questo è un virus sicuramente pericoloso, che fa parte dell'influenza probabilmente un pochino più dura di quello che è il normale, no, evolversi dell'influenza stagionale ogni anno, sicuramente avrà fatto tanti morti, però va fatto anche a un certo punto una scelta, perché tanto da questa situazione, con questi lockdown che vengono e vanno, non si uscirà mai da questa situazione, finché ci sarà soltanto un positivo che gira per il pianeta
Terra.
No,
aspetti, Antonio, non occorre che lei mi dia altre, diciamo, motivazioni per la sua scelta, solo una domanda. Lei in cuor suo è sempre stato della terza categoria, ha sopportato all'inizio come fosse una vessazione, un'imposizione, alcune regole, o ha maturato questa sua rivolta proprio in questo periodo, in questa fase precisa di un anno di quasi pandemia?
Allora, io sono sempre stato uno che all'inizio di questa pandemia non gli quadravano alcune cose e che con il passare dei mesi sono sempre meno quadrate le cose e quindi ho
maturato. Le sue fonti, diciamo, di contrapposizione alla realtà ufficiale, su cosa sono, diciamo, fondate?
No, io mi baso sui numeri, per lavoro sono abituato ad avere a che fare con i numeri, mi baso sui numeri e sulle statistiche degli altri paesi, anche quelli in cui non c'è stato lockdown o lockdown molto leggeri, in cui praticamente i numeri dei morti e degli infettati, non malati, degli infettati, sono sicuramente minori di quelli in Italia, che invece abbiamo avuto misure, mi sembra, tra le peggiori.
Ma allora l'ultima domanda, poi la lascio, così facciamo il quadro perfetto di ogni categoria. Secondo lei questi numeri come li può leggere lei nelle fonti, probabilmente troverà aperte per tutti, in internet e via dicendo, non li leggono anche le persone che hanno la responsabilità delle scelte? E se fanno scelte diverse rispetto a quelle che lei considera le più razionali dal suo punto di vista, qual è il motivo?
Le scelte che fanno gli uomini che ci governano non sono soltanto dettate da quelle che possono essere delle indirizzi di sicurezza sanitaria, ma sono anche dettate da interessi politici, e quindi magari instaurare più paura rispetto a un virus sì pericoloso, ma che va in una certa dimensione, può servire a mantenere magari in carica determinati stati di potere.
Vabbè, ho capito, c'è una questione che esiste una sorta di, diciamo, di complotto per tenerci tutti asserviti con la paura del virus. Rientra nel quadro perfetto. Grazie Antonio. Luigi. Luigi, buongiorno.
Sì.
L'ascolto.
Sì, salve.
Quale categoria innanzitutto lei considera più rappresentativa?
Del signor Antonio, che anche lei.
È un arreso fatalista. Lo è sempre stato, diciamo, ha maturato questa, diciamo, posizione soltanto negli ultimi tempi?
È molto razionale, non è istintiva, sia per un fatto anagrafico, che ho già superato i 60 anni, quindi diciamo dovrei essere ponderato, sia perché padre di famiglia, nonno, e anche diciamo all'interno di quella categoria penalizzata delle partite IVA, guarda caso a un ristorante e un bar, quindi prendo le botte su tutti i fronti. Detto questo, il motivo principale è che se si vuole evitare gli assembramenti bisogna essere coraggiosi e rivoluzionari, non dare per scontato quella è un'attività da demonizzare, quella un po' meno. Allora i trasporti vengono totalmente esclusi, quindi c'è meno stress, perché la vera epidemia...
Sì, ma non voglio soluzioni alternative, voglio capire su cosa è basata la sua scelta di essere...
È basata sul fatto che gli assembramenti ci sono comunque costantemente dall'inizio della pandemia sui trasporti, E solo questo basta e avanza per dire che tutto il resto è una immensa cazzata, non perché non ci sia il virus, no? È perché ok, se evitiamo i trasporti, la scuola ce li mandiamo lo stesso, ma li mandiamo a piedi, così fanno attività fisica,
sì,
tengono le distanze, i ragazzi sono meno stressati, ci sono meno ragazzi che ballano sulle macchine.
Sì, sì, peccato
che
mio figlio
deve
fare un'ora di pulmino per andare a scuola, a piedi ci metterebbe mezza giornata. Comunque,
okay,
le faccio un esempio.
È possibile, però...
Vabbè Luigi, è molto chiara la sua posizione, lei dice io pur essendo una categoria a rischio a sto punto mi sono stufato di pormi il problema collettivo, penso al mio benessere personale e vivo al momento. Simone, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
L'ascolto.
Per la prima categoria.
Ecco, allora, in netto contrasto rispetto alle prime due telefonate, noi rispettiamo l'ordine delle telefonate, non è che abbiamo un pregiudizio già pronto. Prima categoria, quindi lei è esattamente in antitesi rispetto alle due telefonate. Cerchi di, se possibile, argomentare la sua scelta.
Allora, in antitesi relativamente, nel senso che, diciamo, per una tutela personale dei miei cari, cerco di fare in tutti i modi e di comportarmi in qualsiasi modo per evitare problemi, diciamo così, cercare di utilizzare tutte le precauzioni possibili, ma non perché mi sono state imposte, diciamo, dallo Stato le regole che ci danno, quelle che sono basi che mi sono state indicate anche da medici amici.
Ecco Simone, poi diamo la linea alla borsa. Questa scelta riesce a sopportarla, trova strumenti di compensazione o si pone un limite, dice oltre un tot di mesi, di settimane io non ce la farò più e quindi dovrò fare qualcos'altro? Ormai si è abituato, diciamo, si è acclimatato in questo status e quindi dice posso andare avanti a oltranza?
No, oltranza no. Problema per il quale sono d'accordo comunque con le precedenti categorie, cioè i due ragazzi di prima che hanno parlato, dato dal fatto che le regole che ci sono state imposte senza un vero e proprio criterio, secondo me, cioè sono molte modello direttanti allo sbaraglio.
Quindi lei, diciamo, mantiene una posizione basandosi soltanto su una sua responsabilità individuale, pur essendo molto scettico sulla giustezza delle scelte istituzionali. Quadro chiaro, comunque, ancora nella prima categoria. Ci fermiamo un istante e poi vi daremo il primo risultato di quella che è, diciamo, l'indicazione che dà il nostro pubblico a questo sondaggio.
Melog.
Chiediamo oggi ai nostri ascoltatori di dirci qual è la loro tenuta mentale a un anno dall'inizio della pandemia. Chiamate ora in diretta all'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Perseveranti oltranzisti. Bisogna continuare a tenere duro. Stringere i denti come in guerra, tenendo sempre a mente che la cosa più importante è salvare la propria vita e quella dei nostri cari. 2. Affaticati quasi cedevoli. Faccio sempre più fatica a reinventarmi la mia vita quotidiana, così condizionata e limitata. Sto esaurendo ogni mia risorsa psichica e mentale nel gestire tutto questo in modo razionale. 3. Arresi fatalisti. Basta, non ne posso più, questa situazione non è più sopportabile. Non ho più fiducia in nessuno, ho deciso di fregarmene di tutto. Mi riprendo la mia vita, costi quel che costi.
.800 24 0024, grazie a Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti. Poi un giorno ringrazierò anche tutti i sondaggisti, ma un numero talmente elevato mi ci vorrebbe mezza trasmissione per ricordarli tutti. Stanno lavorando duramente. Vi do un primo risultato rispetto al nostro sondaggio sulla tenuta psichica autopercepita rispetto al continuo cambiare di indicazioni durante la pandemia. Devo dire che le due indicazioni che ci danno sia i sondaggisti sia il gruppo dei privilegiati su Telegram, Melog ha parlato, sembrano corrispondere. La prima categoria, perseverante oltranzista, è diciamo quella più rappresentata, al 52% per Telegram, al 50% per i sondaggisti. L'affaticato, quasi cedevole, è al 25% per i sondaggisti e al 21% per il gruppo su Telegram. E gli ultimi, quelli che hanno avuto maggior spazio nelle loro dichiarazioni in prima parte, cioè gli arresi fatalisti, sono al 26% su Telegram e al 25% per i sondaggisti. Come vedete, diciamo, c'è una prevalenza delle persone che ancora tengono duro, e la restante metà all'incirca di popolazione è divisa fra quelli che hanno ceduto completamente e quelli che cominciano ad avere la tentazione di cedere. Andiamo avanti con le telefonate. Katia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi chiamo Katia, sono di Torino e diciamo rientro un po' nella seconda categoria, anche se per alcuni tratti sono anche simile alla prima, nel senso che sono una mamma, ho due bimbi, uno di questi, una bimba di 8 anni, ha una malattia rara e quindi siamo un po' fragili. E quando è iniziato diciamo il primo lockdown eravamo appena usciti da un'ospedalizzazione molto importante, quindi diciamo che come il signor Simone sento questa responsabilità individuale forte sia nei confronti della nostra sanità, perché ho vissuto quanto e come fanno medici e infermieri all'interno dei nostri ospedali e so che ce la mettono tutta, e dall'altra parte però anche una responsabilità individuale nei confronti dei miei
però,
cari.
Katia, mi interessa che lei mi metta in luce in maniera un pochino più particolareggiata quali sono i punti della tentazione, perché la seconda categoria comincia a dire non ce la fa, come l'amica che mi ha telefonato stamattina, ma io non ce la faccio più, mi sono fatta bella, mi sono truccata, sono uscita, poi ho mortoro e sono tornata a casa più triste di prima.
Assolutamente sì. Io questo lo vedo sempre mia figlia, e quindi quello che volevo sottolineare è che ho cambiato il modo di approcciare la parola salute e vita. La parola salute e vita va come dire responsabilizzata dal punto di vista totale, quindi ci siamo detti con mio marito stiamo alle regole nella protezione dei nostri cari, ma questa protezione e tutela deve essere della salute totale, anche psichica, quindi abbiamo aperto ai nonni più giovani, quindi abbiamo aperto ad una coppia di amici cari da tanto tempo, perché questa stanchezza psichica di mia figlia iniziava ad essere a tratti quasi depressiva.
Cioè, mi faccio capire, Katia, un sistema alternativo è trovare dei referenti di cui ci fidiamo, come ai tempi dell'AIDS, dice faccio l'amore però di questa persona mi fido, più o meno c'è un patto, ci siamo fedeli, ci manteniamo, ecco, stessa cosa, amici che sapete che fanno la stessa vita vostra, non fanno diciamo cose pericolose, e si allarga leggermente la sfera delle frequentazioni, mi sembra un rischio calcolato però diciamo che permette anche di non andare via di testa, se no non ce la fa più.
Perfetto, grazie.
Molto, molto utile la sua testimonianza. Monica, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, io appartengo alla categoria numero uno, quella degli oltranzisti, e sono assolutamente convinta che sarebbe necessario che ci fosse una continuità nelle restrizioni, nelle regole, perché comunque è evidente che c'è un problema sanitario molto importante e quindi deve essere assolutamente tenuto sotto controllo in questo modo, anche perché abbiamo delle problematiche a livello della gestione sanitaria regionale notevole e quindi l'unica possibilità è quella, ahimè purtroppo con tanta stanchezza dopo un anno di vincoli e di limitazioni, ma bisogna cercare di tenere duro e andare avanti in questo senso. Ecco,
vabbè,
è
mi sembra
opinione.
Chiaro, è il gruppo più rappresentato, il gruppo 1, non stiamo in qualche maniera influenzando il sondaggio, vediamo per quanto possibile con gli strumenti approssimativi che abbiamo a disposizione, una trasmissione radiofonica che lavora sull'immediatezza, però mi sembra di capire al momento che la posizione espressa adesso dalla signora Monica è quella prevalente, si accetta ancora di poter tirare avanti, di fare sacrifici e si crede che sia la strada migliore. Questo deve essere anche un monito ai futuri governanti, il paese è ben disposto a continuare a stringere la cinghia purché abbia una classe politica che sia all'altezza poi di questo sacrificio. Fabrizio, buongiorno.
Pronto?
Fabrizio, l'ascolto.
Pronto?
Sì, l'ascolto, Fabrizio. Qual è la posizione? Sì.
Io sono della parte 3.
Sì.
Pronto?
Dia qualche dettaglio in più.
Perché quell'esempio che ci danno a Roma i nostri governanti che fanno assemblamenti perché devono votare la fiducia, che poi si abbracciano, si baciano, ci mancava poco e facessero altro, poi fanno assemblamenti per intervistare Conte, 550 giornalisti che fanno domande, poi ce n'è uno che quindi se ne va all'estero e torna senza fare la quarantena e fa quello che vuole, come se lo vuole. Quell'esempio che ci danno non è che noi possiamo stare chiusi in casa come dei poveri mummie lì.
Ma scusa, se alcune persone si comportano da coglioni, perché dobbiamo fare tutti la stessa cosa, capendo che quello è un atteggiamento sbagliato? Perché ci sentiamo giustificati nel fare la stessa cosa?
Se tua mamma ti dà un esempio, tu segui l'esempio, no? Tuo papà ti dice...
Ma non è vero, assolutamente. Uno diventa adulto e si evolve quando capisce che i genitori sono anche un po' teste di cazzo e il mondo non è quello che sono, che non rappresentano l'assoluto. Questo almeno significa essere persone che si maturano e si affrancano dall'alveo familiare. Se lei rimane tutta la vita in questa sorta di idea che se i genitori sbagliano, tanto vale sbagliare anche noi... Faccia pure la sua scelta, non è che la voglio criticare, però non mi sembra un motivo ben argomentato per abbracciare questa scelta, perché lo fanno gli altri e lo tanto vale che lo faccia anch'io. Riccardo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
L'ascolto.
Allora, io appartengo alla categoria 2.
Sì.
Diciamo che durante il lockdown fino a settembre ero per la 1. Però col passare del tempo e col fatto che sto sentendo che l'immunità di gregge la raggiungeremo nel 2022-23, non si sa quali saranno
tutte
queste conseguenze.
Non ce la fa aspettare, ecco, diciamo.
Diciamo che io penso che con le precauzioni, con lavaggio delle mani, distanziamento, mascherine, però dobbiamo continuare a vivere, perché io non dico che sto arrivando a deprimermi, però sono in situazioni di...
Sì, ho capito, mentre la signora prima ci ha dato una soluzione, ecco. Quello che ha detto lei rientra nella categoria 1, distanziamento, lavaggi, mascherine. Ecco, ma quali sono i punti, diciamo, di apertura maggiore che lei proporrebbe per poter compensare un poco la depressione, la solitudine, la stanchezza di parlare al telefono?
Guarda, io parlo per me, naturalmente, per quanto mi riguarda, secondo me un'apertura maggiore, ma dal punto di vista psicologico, potrebbe già essere eliminare il coprifuoco o comunque metterlo a mezzanotte, di modo che io in questa situazione in cui si sentono soltanto delle giornali in cui si parla solo di Covid, posso farmi una cena, perché non vedo nessuna differenza fra la cena e il pranzo, posso farmi una cena fuori, posso andarmi a bere una cosa, poi alle 10:30, 11 torno a casa, però comunque un po' mi sono distratto.
Sì, abbiamo capito, eliminare il coprifuoco, che è la cosa più esante, in effetti tornare a casa alle 10 di sera, uno, poi quando cominceranno a allungarsi le giornate sarà ancora peggio. Lo dico, se fosse necessario, poi do la linea. Non è che la cena è diversa dal pranzo, siccome c'è un pericolo comunque nel permettere che le persone si vedano a pranzo o si vedano per bersi qualcosa assieme, si dimezza il pericolo e si mette al 50% per non togliere tutto, non è che la sera cambia qualcosa, si fa meno perché c'è meno rischio, così. Ci fermiamo, a tra un istante.
Melog
800240024, vi aggiorno immediatamente su quello che è l'evolversi del nostro sondaggio. Crescono i responsabili, quelli della prima categoria, che adesso sono al 60%, rimangono al 20% gli indecisi, quelli della seconda categoria, che poi sarebbero quelli che stanno cominciando a chiedere delle piccole uscite rispetto alla regola ferrea, una potrebbe essere quella del coprifuoco, e la terza categoria rimane al 20%, quindi scende ancora, che è quella delle persone che dicono che non ce la fanno più, sono stancate, mettono in dubbio tutto il sistema, hanno o fonti alternative che gli permette di dare interpretazioni diverse alla realtà, o proprio sono rotti le palle, non ne vogliono più sapere, accada quel che accada. Matteo, buongiorno.
Buongiorno, io appartengo alla categoria 2, quella delle persone un po' provate da questa situazione. Ho maturato anche il bisogno di una maggiore apertura.
Ecco, mi definisca alcune sue possibili strategie di uscita graduale per poter vivere un po' meglio? Cosa penserebbe di poter fare?
Io credo che sia giunto il momento di prendere in considerazione anche in maniera più responsabile da parte delle istituzioni e delle autorità quelle che sono alcune legittime necessità. Le porto un esempio. In questo momento i movimenti tra le regioni sono del tutto chiusi, però esistono situazioni di ricongiungimento parentale o di necessità per le quali, chiedendo alle autorità, alcune persone potrebbero ragionevolmente essere valutate come persone che hanno bisogno e il diritto di potersi spostare, in cui io credo che il governo avrebbe dovuto...
Ma fra le regioni gialle adesso penso ci si possa spostare fra le regioni gialle, la maggior parte delle regioni sono...
No, in questo momento, per esempio, io vivo in Lombardia, la regione è gialla, ma è con una restrizione maggiore, non si può comunque uscire dalla regione. Ora, per ragioni di salute, sto andando a assistere mia madre, che non vedo da 8 mesi, però ogni volta che ho chiamato la polizia mi hanno sempre detto che non si sarebbe potuto. Dopodiché c'è un certificato medico, ce la faccio, però ho dovuto aspettare 8 mesi perché poi lavoro spesso all'estero, quindi quando sono rientrato sono stato soggetto a quarantene. Capisce che se non si comincia anche a valutare seriamente e distinguere tra le persone che vanno in vacanza da quelle che hanno una vita da non far andare a rotoli, totalmente, parlo di vita.
Lei ha perfettamente ragione in termini di principio. Però devo dire, posso obiettare, che in realtà facciamo delle liste per i vaccini, poi la gente ci porta i fidanzati, le amiche, gli amici, i parenti e i conoscenti. Annunciamo che le regioni saranno gialle, tutti sentono in diritto di rimettersi nuovamente per strada come se niente fosse. È un po' difficile, perché sembra che sia difficile dare una regola e fidarsi su un principio di responsabilità a prioristico da parte delle persone. Un'apertura viene considerata una sorta di apertura del serraglio. Questo è un po' il problema, penso, per chi deve poi decidere sulle possibili aperture. Sentiamo Claudia.
Ciao, buongiorno. Dunque, io sono della prima, del primo scaglione, chiamiamolo così, ma per un semplice fatto di coscienza sociale. Ecco. Avere coscienza sociale vuol dire, secondo il mio punto di vista, riuscire a capire pienamente la condizione di una società. Mi ricollego agli altri due, le altre due categorie, che secondo me sono soprattutto l'ultima. Chi aderisce all'ultima, a mio avviso, ha veramente poca cultura sociale, ecco.
Lei in termini di principio dice cose sacrosante, lei sa però benissimo che è un discorso che facciamo con la nostra coscienza. Noi possiamo dire abbiamo a cuore il benessere di tutta la società e quindi ci comportiamo perché quello a cui noi rinunciamo vada nel patrimonio fruibile da tutti. E questo va benissimo, ma la cosa più difficile da mettere in atto. Poi appena abbiamo una scappatoia, possiamo non pagare una tassa, possiamo evitare di seguire un regolamento, possiamo trovare un escamotage per fuggire una regola, siamo tutti tentati di seguirlo. In linea di principio, chiaro, il mondo dovrebbe andare così. Tutti dovrebbero avere coscienza del benessere collettivo e operare in modo che si sia tutti un po' meglio rinunciando tutti a qualcosa. Ma è difficile però imporre questo come comportamento collettivo, un comportamento di virtù individuale che con grande orgoglio chi riesce a perseguirlo è giusto che se ne faccia bandiera. Però in realtà, ahimè, il mondo va spesso in direzione diversa. Marco, buongiorno.
Buongiorno, dottor Nicoletti.
L'ascolto.
Piacere sentirla. Io rappresento anche una categoria ambito ristorazione. La cosa che osservo è che questo o tutto chiuso o tutto aperto è una via che non sembra dia nessun frutto. Noi ci troviamo per dire nel turno del pranzo che possiamo fare quello che vogliamo, fra virgolette. Consideri che dal 18 maggio della riapertura dell'estate scorsa non abbiamo avuto una verifica, un controllo, cartelli apposti e distanziamento, regole che abbiamo sempre rispettato. Molti li hanno avuti, ma molti no, perché parlo anche a nome di altri colleghi. E applicare delle norme rigide con controlli eventuali.
In che posizione la fa collocare? Questo sono ormai discorsi che conosciamo, abbiamo fatto più volte, abbiamo raccolto proteste, cioè abbiamo altri programmi in questa radio che nello specifico ogni giorno si fanno portavoce di tutte le proteste, le varie categorie, prime fra tutte forse proprio i ristoratori. Ecco. Ma questo cosa la porta a pensare? Perché sul piano del lavoro può fare una disobbedienza civile, però come è noto incorre nelle sanzioni. Lei dice non me ne importa niente, pago le multe.
Per i clienti.
È perfetto. Però lei cosa suggerisce dal punto di vista personale? Però non è che può andare avanti tutta la vita a fare la sfida, tengo aperto ma poi se mi fanno la multa pago la multa ma faccio la protesta. Alla fine è un braccio di ferro logorante, secondo me.
Quello senz'altro, no, noi non abbiamo aderito a questa forma di protesta, oltretutto molto civile, sensata. Le dico la verità, siamo nel settore non un po' particolare, quindi ce la caviamo discretamente anche con l'asporto. La cosa che non ha logica è fare 100 persone a pranzo e zero a cena, allora più distanze tra i tavoli anziché un metro, facciamo 3 metri. La capienza è 100, facciamone 40-50 aperti sempre con un coprifuoco.
Ho capito, lei suggerisce, diciamo, l'apertura è fare delle regole ferree ma più mirate a una maggiore soddisfazione,
certo.
Non una linea, diciamo, orizzontale uguale per tutti, ma cominciare a entrare categoria per categoria e capire qual è la maniera migliore. Mi sembra molto chiaro. Sentiamo Roberto. Roberto.
Pronto?
Roberto, l'ascolto, poi do il verdetto finale, almeno per quello che ci riguarda. Sì,
sì, ciao Gianluca. Dunque, io dico, posso fare un intervento, poi mi metti tu nella categoria. Penso di essere nella seconda, ho chiamato senza aver ascoltato fin dall'inizio. Dunque, io dico solo questo, è molto semplice. Nei paesi, diciamo, quelli diciamo orientali, abbiamo visto che hanno avuto un modello, diciamo, di gestione diverso dal nostro. Non dico migliore o peggiore, però i risultati sono stati migliori. Cioè, un lockdown deciso, forte, seguito da un contact tracing, tracciamento, diciamo, di contagi seguiti al lockdown. Nei paesi nostri occidentali questo non è stato fatto, cioè è stato seguito un altro modello, quello, diciamo, stop and go, macchia di leopardo, portare giallo,
sì, sì, ma è stato già detto.
Ecco, infatti,
in cui non esiste, diciamo, la capacità di gestire in maniera tollerante anche le imposizioni, è chiaro che è più difficile. Nei paesi in cui se metti il naso fuori casa ti bastono o ti metto in galera, è chiaro che diventa più facile. Do il risultato finale, quindi siamo arrivati alla parte finale. Prima categoria 55%, quelli che tengono duro. Seconda categoria 25%, quelli che cominciano a chiedere delle misure di maggiore apertura, magari pensate, mirate, razionalizzate. Terza categoria, quelli che non ce la fanno più e non gliene frega più una mazza di niente, è il 20%. Questo è il nostro risultato. Traete voi le conclusioni che preferite. Alla prossima!